Buonasera ai radioascoltatori. Siamo all'ultima puntata del 2022 di Radio Arte, di questi incontri di storia dell'arte e del costume. Questa sera parleremo della Prima della Scala, un evento straordinario che ogni anno segna le tappe fondamentali del glamour, della moda e soprattutto dalla Prima della Scala nascono una serie di spunti di riflessione per intellettuali raffinati come quelli che questa sera ospitiamo in questa diretta radio. Abbiamo con noi Ivan Rota e Nicola Santini, ma arriveranno chiaramente altri ospiti. Vedo già Massimo Borgia, fashion designer. Volevo cominciare proprio da Ivan Rota, che tra l'altro è stato con me quest'anno alla Prima della Scala. Voglio dire, Ivan, che impressione ti hanno dato soprattutto gli abiti delle signore che abbiamo incontrato durante la serata della Prima della Scala?
Ci sono due aspetti, perché effettivamente erano abbastanza raffinati, anche perché alcuni degli ospiti sono stati vestiti Armani, tipo a partire da Sonia Bergamasco, Alessandro Mastronardi e via dicendo. E poi c'erano le solite, come si chiamano qua a Milano, baraccone, che sai bene quali sono. Mi sentite?
La tocchi sempre pianissimo, Ivan, devo dire.
Sì, infatti, no, ma c'erano delle persone veramente. Poi su alcuni temi non bisogna accelerare, tipo quella signora che ha detto che in difesa delle donne iraniane, di quella ragazza che è stata uccisa, si è messa un cappello da baseball in testa con un abito che sembrava una fioriera. E quindi è inutile sfruttare una prima per eventi di questo tipo in un modo così poco consono. E comunque per il resto non c'è stato veramente quest'anno un disastro, un delirio, cioè potevi contarle sulle dita di una mano le baraccone. E poi per il resto secondo me era anche abbastanza carino, non so, anche con le persone che c'erano, bolle, accorsi e via dicendo. Certo, sono finiti i tempi di quando c'erano ospiti internazionali. L'ultima prima che mi ricordo veramente pazzesca era stata quando era venuto ospite John Kennedy
John
con la
Kennedy,
moglie
c'ero io lì.
Karen Bassett, infatti, che proprio i fotografi si impazzivano come ad essere i tempi d'oro della Dolce Vita in via Veneto a Roma. Però va bene, nel senso, non è stata neanche una tragedia, giusto?
Beh, insomma,
Allora vado
però.
subito da Nicola Santini, che ringrazio per la sua presenza, conduttore televisivo e maestro di bon ton, come tutti sappiamo. Ha inondato con le sue preziose nozioni di bon ton la televisione italiana. Nicola, buonasera, grazie per la tua
Buonasera,
presenza. Allora,
grazie. Io mi sono anche già
le
immesso nella
parole di Ivan
conversazione di Ivan.
sono state molto taglienti, come al solito, del resto lui è veramente un bravissimo intellettuale che noi tutti stimiamo. Tu che
Lo
cosa
si ama
pensi
per
invece?
questo lui. Ma io sono pienamente d'accordo con Ivan, in realtà che nonostante mi abbia bruciato tutto quello che pensavo di raccontarvi, perché la mia unica prima della Scala è stata proprio l'anno in cui c'è stato John Kennedy con Caroline Bessette e quindi io ho avuto un impatto talmente, peraltro me lo sono trovato praticamente davanti perché vi do questa rivelazione. Prima di intraprendere questo mestiere come esperto di Galateo e
E
consulente,
poi si è
prima
andato
quindi anche
pure a
della.
andare a casa, andare a lavorare a casa di questo, prima che mai.
Sento delle voci sotto, che non so se sono per me o meno.
Oh, sono delle prove, delle prove.
Ho sbagliato, scusate, c'è il microfono aperto.
Il bello della diretta. Allora, dicevo, prima di fare questo, quindi di essere la persona anche professionalmente che conoscete, io facevo il fotografo. Quindi all'epoca che avevo poco più di 18 anni, stiamo parlando del, correggimi Ivan, cos'era, 95-96?
97.
97, ecco, insomma, poco ci manca perché poco dopo sono andato a vivere negli Stati Uniti e io per, diciamo, arrotondare, perché papà mi dava la paghetta, io ancora andavo a scuola, facevo il fotografo e riuscii ad avere un accredito per la prima della Scala. Diciamo che non da ospite, spettatore, ma da professionista, quella è stata la mia prima della Scala ed è stata talmente impattante, cioè, c'era lui, c'era Carla Fracci, c'era, cioè, diciamo che quello che si sentiva forse più pop era giusto Bruno Vespa, poi di lì in giù non c'era nessuno. Oggi invece ci troviamo gli influencer che si fanno il selfie dal palchetto, ci troviamo le marchette, ci troviamo i raccomandati che arrivano un po' dal mondo del sottobosco televisivo, cioè tutta gente che una volta non era ammessa. Poi, per carità, io sono dell'idea che più la cultura entra a livello popolare, più si fa del bene alla cultura, perché arriva a tutti. Il problema qual è? È che qui non c'è l'ingresso della cultura, nel senso che questa gente dovrebbe andare alla prima della Scala e poi farsi tutta la stagione, arriva alla fine della stagione, mastica qualcosa di quello per cui si va lì, che è la lirica o il balletto o comunque il mondo del teatro, cosa che invece non gli serve dire: vedo la prima che è mastodontica, poi inizio a fare un percorso per imparare qualcosa. No, vado alla prima, mi faccio i selfie, mi sento importante, sono malato di importanzite e lì finisce l'esperienza fino all'anno dopo, fino all'evento successivo, che può essere l'inaugurazione di una tabaccheria, così come un grande evento culturale. Questo influenza tutto, dal guardaroba alla conversazione. Il guardaroba l'ha descritto un po' anche Ivan con una parola inequivocabile, che è baraccone. E io francamente mi sono sforzato durante tutta la conversazione di Ivan per capire se ero in grado di trovare un eufemismo che lo descrivesse meglio, ma purtroppo meglio di baraccone non c'era, per cui sono pienamente d'accordo a quello che dice Rota, perché il problema è quello. Quello che secondo me invece merita rilevare, perché no, non si può essere disfattisti e basta, io sono dell'idea che va bene il martello demolitore, ma ci vuole anche un elemento di ricostruzione. Per fortuna gli influencer non influenzano quanto dicono, di conseguenza quello che è il genere, se vogliamo essere un po' più tranchant, anche il generone che incontriamo alla prima della Scala, diciamo non viene influenzato in modo negativo, cioè gli eleganti restano eleganti, rimangono per conto loro, non si mescolano, e quindi per chi fa lo spettatore trasversale vede proprio questi due mondi che non si fondono mai, neanche quel giorno lì.
Ma c'è da dire comunque che c'era più gente nel foyer durante la rappresentazione che all'interno. Non so come mai questa roba strana.
E poi non si sa come hanno fatto.
Devo dirti la verità, comunque magari ci fossero stati un po' più di influencer, perché comunque magari viene trasmesso anche ai giovani l'amore per la lirica e via dicendo, perché come dici tu effettivamente tutte queste persone, cioè il 90%, sono andate per farsi vedere alla prima, se no potevano andare una replica tranquilla. E invece
se sei proprio interessato, non so, io sono dell'idea, ma è una questione di educazione. Se sei interessato a un certo mondo, non ti butti sull'evento colossale. Inizia a muovere i passi, pian piano ti abitui, capisci le regole del gioco, impari come ci si siede, impari come ci si comporta. Metti anche alla prova, perché parliamoci chiaro, andare alla prima della Scala vuol dire avere anche una dose di pazienza enorme, perché dura mezzo secolo in cui devi stare seduto, composto, senza guardare il telefonino e tutto. E non è una cosa semplicissima per chi non ha uso di mondo. Non può essere la palestra quella, deve essere il punto d'arrivo. A me dà fastidio, dispiace che quello sia il punto di partenza. Cioè, quando si parte dalla vetta, poi dopo è difficilissimo rimanerci. Per cui magari è facile arrivarci perché si sono trovati i sotterfugi sociali di arrampicate, e poi però è durissima poterci rimanere e sentirsi a proprio agio. Il discorso dell'eleganza, come lo vedo? Come la capacità di essere a proprio agio in qualsiasi circostanza, indipendentemente da ciò che si indossa. Lì invece intanto ci si mette un vestito, a volte si è visto veramente una fiera delle baraccone, e poi si pensa, ci si chiederà il giorno dopo se era giusto o meno quello che si stava indossando.
Allora, abbiamo qui con noi, abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi quella che viene definita meritatamente la signora della Scala di Milano, che è Daniela Iavarone. Volevo invitarla ad intervenire. Eccola qui. Daniela, ci sei?
Io vi vedo, ma non vi vedo.
Perfetto. Va bene, intanto Intanto ti
la voce
sentiamo,
la sentiamo forte
e i radioascoltatori ti sentono.
La voce, beh, è già qualcosa.
La voce si sente ed è squillante. Ma la prima della Scala di quest'anno, ecco, che impressione ti ha dato? Tu che ne hai calcate tante, le più importanti, sempre ad altissimo livello da protagonista.
Come ho sentito prima il dottor Santini, il signor Nicola ha perfettamente ragione, perché la cosa più difficile è rimanere in vetta. Perché queste signore che si presentano stile braccone purtroppo sono come delle stelle cadenti, hanno un attimo di grande notorietà perché non si può non notarle, perché vengono pure con una cioè ha pure le luci di Natale sotto il vestito di tulle, puoi immaginarti che ridere.
Fai i nomi.
Sono come brillano, perché poi dopo mi denuncia.
Lo dico io, Dvora.
Ah, ecco, se lo dici tu va bene.
non dico il cognome.
No, ma tu non dire, di solo il cognome, non dire il nome.
È una città.
Comunque, vabbè, siamo scherzando.
È vicino a Ancona, no?
Dai,
più o meno. Vabbè, comunque è sempre un grandissimo privilegio partecipare alla prima della Scala. Io vado poi soprattutto perché devo tenere alto il nome della mia associazione, che è la più antica associazione di lirica italiana, che ha più di 60 anni di vita, per cui non posso mancare. Poi ho iniziato ad andare alla prima della Scala che avevo 15 anni con la mia mamma, e che allora mi annoiavo mortalmente. Poi dopo adesso mi piace. Io consiglierei a tutti di andare almeno un anno, una volta, almeno una volta nella vita alla prima della Scala, perché è come vivere una dimensione parallela. A parte che la Scala è come se fosse uno stato nello stato, non è Milano, è lo stato della Scala, come fosse la città del Vaticano a Roma, per fare un esempio, magari un po' blasfemo l'idea, perché la Scala è a sé, è tutto a sé, il personale, i dirigenti, non obbediscono a niente, a nessuno, solo il nome dell'arte. Quindi, soprattutto della Scala si respira molto questo clima, perché loro fanno quello che vogliono. Anche questa scelta del Boris, si sapeva che era un'opera scomoda, al di là che l'hanno decisa prima che scoppiasse la guerra, però anche prima che scoppiasse la guerra rimaneva lo stesso un'opera molto scomoda per uno spettatore poi della prima, che non è che siano tutti intenditori, perché poi voi come sapete il 90% dei biglietti della Scala viene rastrellato dagli sponsor, che poi li regalano ai loro clienti, per cui è gente che arriva un po' da tutto il mondo senza neanche sapere cosa vanno a vedere, come devono vestirsi, per cui è diventato una specie di circo equestre. Però Daniela, è più divertente adesso quando il turno A era riservato, la prima della Scala era riservato al turno A, per cui c'erano tutte le famiglie nobili, quelle che avevano contribuito a ricostruire la Scala dopo la guerra, e c'era tutto un altro ambiente, chiaramente. Adesso no, adesso qui arriva uno dallo... ce l'ho la nostalgia, però i ricordi li ho molto nitidi, e devo dire che però queste ultime prime sono molto più divertenti, ecco, se vogliamo dire la verità, perché alle prime dove imperavano le famiglie nobili, logicamente c'era molta più sobrietà, si mettevano solo i gioielli di famiglia, era tutto molto organizzato in quel senso lì. Adesso invece ti dico, è proprio la fiera delle vanità, ecco, che più ne ha più ne metta, e allora è divertente, perché io poi vedendola da fuori, essendo già vecchietta, mi diverto moltissimo ricordando invece le prime storie sovrintendente Ghek, dopo la guerra che ci fu, tutto il periodo del boom economico, ha spostato dal 26 di dicembre la prima 7 dicembre, perché i Kumenda con le loro amanti se ne andavano a fare il weekend, andavano in vacanza, per cui al 26 di dicembre a Milano rimaneva ben poco.
Mi manca il 7.
Ed è appunto la bella idea di spostarlo.
Non è che cambi.
Fanno il ponte il 7.
No, ma lì c'erano già le feste. No, ma perché lì c'erano già le feste di Natale, capito?
No, ma perché a Natale si sta... Sì.
Massimo, io invertirei, perché a Natale tanto lo fa in famiglia e non ti si mette a legare.
Volevo chiedere a Massimo Borgia, fashion designer, quali sono stati gli stilisti che hanno fatto grande la prima della Scala?
Sicuramente... Partiamo da un anno zero che è comprensibile per tutti, che è il ritorno dei Toscanini dall'America, quindi 46-47. La signora diceva giustamente che quella parte di Scala è stata quella voluta sicuramente dagli imprenditori milanesi che l'hanno riportata, l'hanno innanzitutto ricostruita e poi l'hanno rimessa bene, quindi è vero. L'idea dell'abito dei gioielli di famiglia, le grandi famiglie al turno A, tutto molto corretto. I grandi creatori erano fondamentalmente quello che oggi non esiste più, quindi il grande creatore couturier milanese, che poteva essere sicuramente la Bichi, ma era molto più sbilanciata nel mondo dell'arte, sicuramente la Courier è stata forse la prima couturier anni 60, 50, 60, insomma, che visteva le ragazze, insomma, le signore di ottima famiglia milanese che andava alla Scala, che era sostanzialmente un rito preparatorio. Non si andava al negozio a comprare il vestito la mattina, era un appuntamento importante.
Non si rimandava neanche all'ufficio stampa il giorno dopo.
Esatto, il problema poi non era, tra virgolette, apparire, ma essere sostanzialmente... Come dire, al posto giusto, al momento giusto, molte cose, ma non le faceva la Courier, erano di rimando all'opera che magari c'era con un accessorio, un colore, una citazione. Però, insomma, la Scala nella realtà è un po' quella che ha marcato storicamente tutti gli avvenimenti culturali dell'Italia dagli anni 60 in poi, con dei picchi di buon, cattivo gusto, ma insomma, voglio dire. Gli italiani non è sempre un popolo di eccellente gusto, spesso scivola e la Scala a volte è il posto giusto per scivolare. Probabilmente è tutto costruito, tutto ormai. Oggi poi, insomma, io personalmente non vado più alla Scala per definizione, perché la trovo una passerella inutile, siccome io con le passerelle c'è campo, insomma, non vorrei anche andare. Se devo sentire... poi nella realtà io seguo molto l'opera, ma la seguo in quanto tale, quindi se a Palermo al massimo o a San Carlo fanno una cosa interessante me ne frego della Scala. Certo, mi ricordo, perché insomma c'ho anche l'età, gli anni 60, Capanna con i pomodori, le uova e la farina, mi ricordo la ripa di Reana col seto nudo, che era stata
quella che inventai io per lei,
pensate. 82, se non sbaglio era l'82,
no, molto più avanti. Marina Ripa di Reana nuda con lo slogan "le pellicce grondano sangue". Nell'82 avevo 4 anni, quella lì che l'ho inventata io, ne avevo già 20 suonati, era tipo 97-98.
Perché poi anche nel 90 c'è stata ecco, questa è una cosa che io non ho mai capito. Non ricordo, nel 90 e 92, se non sbaglio, Ferré fece un bellissimo abito per la Marini, che ancora non era, tra virgolette, la Marini, però fu tutto spostato sul fatto che quest'abito era stato, come dire, messo non all'asta o quantomeno assicurato per 1 miliardo delle vecchie lire. Quindi c'è tutto, ed era una cascata di gioielli molto bello, perché Gianfranco era bravissimo. Lo ricordo sempre con grandissimo affetto. C'è stato uno dei grandi scandali italiani, hanno distrutto uno dei più grandi creatori in assoluto, e lui fece questo abito lunghissimo nella preparazione per la Marini, che appunto ancora non era la Marina di oggi, la Marina di oggi, e ci fu questa polemica infinita sull'assicurazione dell'abito che costava un miliardo, insomma, se non me lo ricordo. Comunque, ecco, voglio dire, la Scala c'è sempre stato questo appuntamento storico, che era una sovrapposizione culturale intesa per la musica, per l'opera che c'era, sicuramente per i cantanti che ci giravano, non dimentichiamo l'inizio, Callas, Tebaldi e tutto il resto, perché spesso si puntava su questo. Ultimamente, devo dire, c'è stato, secondo me, una grossa confusione, c'è tantissima gente che va là che non si sa neanche perché ci sta per un vestito, ci sta per una comunicazione dell'ufficio stampa. L'ultimo forse che ha fatto qualcosa di serio, nel senso che ci ha messo la faccia, è stato il signor Armani, che nella serata, se non sbaglio, del 20, che era chiusa al pubblico, vestì sostanzialmente gli unici che potevano essere vestiti, che erano gli artisti, e fece una cosa molto, molto lineare, cioè se stesso, perché... E l'anno dopo, se non sbaglio, fece un gesto che pochi hanno probabilmente capito, ma probabilmente era molto, sotto, molto, molto chiaro, l'addobbo dei fiori, con dei fiori estremamente lineari, complicati, complessi. Lui probabilmente voleva mettere l'accento su questo ritorno. E se non sbaglio, il 21 lui fece il Black Night, cioè nel senso che erano tutti vestiti di nero o erano molto vestiti di nero. Questi sono dei segnali molto chiari, molto forti, che spesso non vengono percepiti, però lui negli ultimi anni ha fatto tantissimo per la città e non si è mai, come dire, staccato né stancato né tantomeno tenuto lontano dal ringraziare Milano in quanto Milano per il fatto di essere il signor Armani, primo nell'elenco telefonico.
Anche quest'anno è quello che ha vestito al meglio praticamente le donne, tra l'altro.
Ma insomma, il signor Armani ce l'ho poco, perché voglio dire, se passi inosservato, fondamentalmente sei vestito da Armani, alla Scala, ovviamente.
Poi volevo ricordare però anche un altro grande stilista che ha vestito, oltre alla Curia, Lorenzo Riva.
Sì, è vero, è vero.
Ha vestito,
è vero,
tantissime persone per
un
la
grande,
Scala. Vestito...
Grandissimo. E voglio dire una cosa di più su Lorenzo, perché elegantissimo. Lui era una persona elegante, ma elegante non nell'abbigliarsi, era proprio elegante nella forma, nell'essere, garbato, sempre estremamente discreto. E sì, è vero, è vero. Lorenzo Riva.
Quest'anno la signora Iavarone, la presidente degli Amici della Lirica, è stata vestita con un abito, tra l'altro, straordinario, che richiamava
Angela da Moda.
Angela, che è qui con noi adesso, e io la volevo chiamare in causa, perché tra l'altro quello della Iavarone quest'anno era un abito bellissimo, come sempre del resto. Angela, ci sente?
Che si ispirava.
Ci sente?
Ci sono,
allora,
sì,
bene. Allora, buonasera maestro. Quante prime della Scala ha fatto innanzitutto come stilista?
Beh, allora risaliamo a tanti anni fa, perché io prima è stata nominata la Bicchi, e io, avendo lavorato in Maruccelli, ho iniziato a vestire le signore della Scala nel periodo degli anni, un po' prima degli anni 70. Quindi è passata di acqua sotto i ponti, con una differenza enorme. Per gli abiti di allora si facevano delle ricerche, le signore dovevano essere sempre molto sobrie, molto ben al posto giusto, al momento giusto, come si suol dire. Passando gli anni si è un po' perso questo valore e questi passaggi. Io tuttora però ho delle clienti molto giuste e molto signore, che ancora adesso mi fanno fare queste cose. Parliamo di Daniela. Daniela è la persona che comincia 3 mesi prima a dirmi cosa vuole, cosa non vuole. Si fanno tutte le ricerche, si fanno tutti i nostri confronti, finché si arriva a ottenere quello che mi sembra giusto per l'opera che viene trasmessa. Non faccio altri nomi perché non è bello per le signore che non vogliono essere nominate, però parlando di Daniela, è quella che ha iniziato al mese di agosto a dirmi: cercami il broccato per fare il soprabito, cercami il broccato per fare il vestito. Quindi questo è tutta uno studio. Abbiamo parlato di tanti nomi importanti, io ho con la maggior parte di queste persone ci ho lavorato e ho collaborato, e quindi sicuramente hanno trasmesso molto. Oggi no. Purtroppo è rimasto solo il nostro Re Giorgio che può dettare dei canoni e delle regole, e siamo ben felici che ci sia, perché oramai il mondo della moda di Milano si è ridotto molto. Io spero sempre di essere quella che cerca di accontentare e di arrivare a esaudire il desiderio di ogni singola persona, perché penso sempre che non è l'abito che fa la signora, ma è la signora che fa l'abito, e di conseguenza c'è tutto uno studio, una ricerca dietro.
Angela, volevo dire una cosa. Angela, comunque, non si possono fare i nomi, ma ha realizzato, messo a posto gli abiti per tantissime attrici internazionali, per i red carpet più famosi, da Venezia a Cannes, agli Oscar. E non si può dire, però bisogna saperlo, è giusto saperlo.
Ma la cosa più bella, Ivan, è quando riusciamo ancora ad arrivare a Londra con le signore che frequentano l'ambiente. Vabbè, adesso Elisabetta non c'è più, però speriamo che continuino, che sono sempre delle cose molto ricercate, molto giuste e molto studiate per le singole persone.
Io volevo andare però da Tonia Feltra. Maestro, ci sei?
Sì, ci sono.
No, dicevo Tonia Feltra.
Buonasera Pasquale, ci sono. Buonasera a tutti.
Allora, Boris Godunov e Musoschi, una scelta coraggiosissima che ha destato non poche polemiche. C'è stata anche una contestazione forte all'esterno della Scala per la prima. Il richiamo a Putin e al massacro della guerra che vede sconvolgere l'Europa in questo momento è stato inevitabile, soprattutto durante la recitazione, durante il canto, soprattutto del coro, che evocava momenti di gloria e di tragedia al contempo. Ecco, che cosa ci può dire di quest'opera, del suo autore e del richiamo a cui facevo riferimento?
Sicuramente è stata una scelta coraggiosa. Già, ovviamente, come è stato detto anche dalla signora Iavarone, una scelta prima della guerra, ma la vera scelta coraggiosa è stata di mantenere comunque in cartellone un'opera del genere, anche perché negli ultimi mesi abbiamo assistito a una forte dannazio memoria verso tutto ciò che era l'opera russa in generale, opera intesa anche come testi, opere d'arte, cioè, sembra che improvvisamente la cultura russa è stata cancellata un po' dappertutto. Il tema poi a maggior ragione tratta di un personaggio, Boris, che appunto cerca di riconquistare la Russia facendo soprattutto, compiendo un infanticidio, e la scelta del regista è stata molto particolare, questa della presenza durante tutto lo spettacolo di questo bambino che era appunto lo Zarevich Dimitri, come una presenza inquietante che è stata anche, diciamo, contestata da un punto di vista di recensioni, perché in molti hanno vista forse anche troppo eccessiva, ma che invece doveva essere uno spunto di riflessione molto forte. Lo stesso Mussorgsky non ha avuto modo di vedere la rappresentazione. Anche esistono due versioni, e quella che è stata portata in scena stavolta era la prima versione, anche se poi da quello che ho visto la parte finale era più verso la seconda versione che non la prima. Poi c'è da dire una cosa che mi ha colpito molto: la scelta della scenografa, in questo caso è definita a livello mondiale una set designer, che è S. Devlin, che è un artista a tutti gli effetti, una scultrice, e che ha lavorato soprattutto nell'ambito della musica contemporanea. Quindi anche in questo caso è stata fatta una scelta coraggiosa, oltre che, secondo me, formalmente molto riuscita. Poi quest'anno si dava molto valore al coro il maestro è stato veramente, da questo punto di vista, almeno quel che penso io, ha dato maggiore importanza alla musica e al coro, che non tutto nell'impianto dell'insieme. E quindi dicevo, sicuramente Mussorgsky, quando ha pensato a questo autore, ancora non c'era neanche, come dire, quello che sarebbe stato poi dopo l'avvento del leninismo e tutto il resto. Già pensava a una forma, ecco, di qualcosa che partiva dal popolo per riscattarsi come potere. Poi sicuramente è talmente attuale anche la questione anche della, come dire, dell'uomo che si come dire, si, scusate, ultima confusione, del Boris che si colpevolizza dentro se stesso e si corrode, e questa presenza, che mi ha colpito molto, la presenza scenica del bambino, che porta, secondo me dovrebbe portare verso un altro piano, ecco, quello sulla riflessione su quello che sta succedendo in questo momento e su una ridefinizione dei buoni e dei cattivi, perché sicuramente, come dire, non dobbiamo soltanto Putin e Zelensky, ma cerchiamo anche di interpretare in questo caso la visione di Biden che irrompe, no? Come se fosse il monaco, il povero Dimitri, Boris, Gregori, cioè sembra come ogni volta reinterpretare personaggi, come dire, contemporanei, attuali di quello che stiamo vivendo.
Daniela, volevo fare con te una riflessione invece sulla recitazione. Questi testi e la recitazione interamente in lingua russa, no? Alla prima della Scala in Italia, che cosa pensi di questo?
No, penso che sia giustissimo che una volta tanti anni fa venivano tradotte tante opere che erano nate magari in francese, ma poi venivano date in Italia, cambiavano. Ma invece è sbagliatissimo, bisogna tenere assolutamente il testo scritto per l'opera nella lingua originale. Poi vabbè, a parte che bisogna, con un'opera come questa, bisogna prepararsi attentamente. E intendo dire, io per esempio sono andata sia alla prova generale, cioè prima sono andata alla prova generale, me la sono ascoltata attentamente, mi sono studiato il testo, ho parlato col maestro Shai, ho parlato con il primo violino Manara, cioè ho avuto vari colloqui per approfondire il tema dell'opera, il significato dell'opera, e per cui poi alla prova generale me l'ho ascoltata attentamente leggendo i sottotitoli in italiano che scorrevano nel display. Poi alla prima, vabbè, lì alla prima non è che riesci tanto a concentrarti perché pensi a tutt'altro, però devo dire che a me è piaciuta moltissimo. Io l'avevo già sentita un po' di anni fa alla Scala, ma non l'avevo molto, non me la ricordavo particolarmente. E poi bisogna anche sapere che è la seconda parte della trilogia, perché l'anno scorso c'è stato Macbeth, quest'anno c'è stato il Boris e l'anno prossimo ci sarà Don Carlo, che praticamente rappresentano questi tre uomini di potere che per il potere, per la sete di potere, fanno stragi disumane, per cui l'animo umano non cambia mai, perché lo stiamo vivendo oggi con le dichiarazioni di Putin, che si è arrabbiato tantissimo per l'incontro di Biden con Zelensky. E la natura umana purtroppo si vede che questa cosa del potere a un certo punto ti fa impazzire. Poi un'altra cosa che non ho capito bene di quest'opera, a parte vabbè che il basso era eccezionale, cioè una cosa che veramente io non ho mai sentito nella mia vita, c'è l'ultimo atto dove lui canta in ginocchio, che vale tutta l'opera. E oltretutto quest'opera è nata proprio da questo basso, che ha un cognome un po' impronunciabile, adesso io non riesco a pronunciarlo, perché tanti anni fa, cioè parlo ancora prima della guerra, il sovrintendente Pereira parlò con lui, questo non è una superissima star, e ha ingaggi tantissimi in tutto il mondo, e Pereira riuscì a intercettarlo, e lì nacque quest'opera, la decisione di fare quest'opera, perché questo meraviglioso, meraviglioso cantante si rese disponibile per il 7 dicembre del 2022, scegliendo lui l'opera che voleva cantare. Per cui non si poteva certo rimandarlo, anche perché se avessero protestato il cantante e poi anche tutto il resto della compagnia, io credo che avrebbero dovuto pagare tanti di quei soldi che la Scala poteva chiudere, buonanotte. Per cui è stata anche un'opera coraggiosa di resistere. E poi appunto c'è stata questa combinazione anche del fatto che l'anno scorso c'è stato Macbeth, quest'anno c'è Boris e l'anno prossimo ci sarà un altro una meravigliosa opera che io adoro profondamente. Il Don Carlo è un'opera, per me è quella che amo di più, rappresenta veramente la solitudine poi di questi uomini, e Verdi in quest'opera la dipinge perfettamente, di quest'uomo che resta solo nel silenzio. Ci sono dei, guarda, mi fa venire i brividi, io l'adoro, ecco, e ti fa vedere questi uomini di potere che poi alla fine sono soli, perché fanno paura a tutti, perché tutti si allontanano e finiscono poi miseramente, perché che futuro possono avere dopo quello che hanno fatto nella loro vita, creando tutto questo dolore, questa tragedia? Sanno già che finiranno come Giulio Cesare, come Napoleone, come tutti questi grandi dittatori che poi alla fine rinunciano poi a vivere, perché il momento verrà anche per questo qua. Adesso io non voglio pronunciarlo perché porta anche scarogna, però si capisce benissimo. Poi volevo chiederle, dottora Feltra, lei è parente di Gaetano a Feltra o non ha collegamento?
No, è conterraneo proprio della stessa zona.
Ah, no, pensavo fosse parente di Gaetanino, che era
il direttore storico, nonché grande giornalista.
Volevo ringraziare tantissimo la Daniela Iavarone per l'intervento straordinario, come sempre. Ma volevo chiedere invece a Nicola Santini, che pare debba andare via. C'è ancora Nicola?
Ci sono.
Nicola, velocemente, ma ogni anno è sempre venuto il Presidente della Repubblica, le istituzioni, alla prima della Scala. Quest'anno, da 4 giorni prima, si è parlato quasi solo esclusivamente della venuta di Mattarella alla prima della Scala, della von der Leyen, del nuovo presidente del Consiglio. E la città è stata anche congestionata letteralmente l'ultimo giorno, proprio il giorno 7. Era impossibile spostarsi da una parte all'altra. E ho pensato che anche il pubblico della prima della Scala, anche la città di Milano, meriterebbe una fluidità maggiore in queste circostanze. Ecco, si è letteralmente paralizzata la capitale meneghina, ma di fatto anche negli altri anni c'erano state queste presenze. Secondo lei come mai è successo questo?
Beh, innanzitutto perché la novità era il fatto che abbiamo un presidente del Consiglio donna, il primo della storia d'Italia, e questo ha fatto molta più notizia di qualsiasi altro presidente che si sia presentato prima. Oltretutto c'era una figura anche centrale per l'Europa come la von der Leyen, che invece non abbiamo sempre avuto illustri membri della comunità europea, diciamo, con un impatto così sulle persone. Che cosa intendo dire? Che la von der Leyen è un nome molto più conosciuto e molto più impattante sulla società di quanto lo siano stati i suoi predecessori, e quindi di conseguenza il quintuplo dei fotografi, 10 volte tanto i giornalisti, e così andando. E tutto questo in un centro piccolo, perché noi a Milano ci sembra essere l'ombelico del mondo, ma Milano è una città piccola, tutto sommato, e soprattutto in un vicolo cieco come la strada che porta alla Scala, congestionare la città, perché ci sono delle autorità, ognuna di queste ha la scorta, le macchine che arrivano prima, quelle che arrivano dopo, il proprio anche assetto di assistenti, stampa e tutto, a congestionare una stradina ci vuole un attimo.
Vado da Massimo Borgia per la chiusura e le conclusioni. Abbiamo superato i 1000 radioascoltatori durante l'intervento del dottor Santini, e questa è una cosa straordinaria. Massimo Borgia, ci sente?
Sì, sono qua.
Lei che è un maestro indiscusso. Maestro indiscusso del sartoriale maschile, dell'alta sartoria maschile, come dovrebbe essere vestito un uomo alla prima della Scala?
Ah, innanzitutto, per rispetto uno smoking, un abito scuro. Se proprio non c'è uno smoking, oppure per mille ragioni lo smoking non lo può indossare, un qualsiasi abito scuro. Ovviamente, insomma, la regola fondamentale dice che il marrone dopo il sunset non bisogna usarlo, anche se ho visto follie di tutti i colori. Per quanto mi riguarda, io personalmente sono un uomo in blu e un uomo in nero, e consiglio a tutte le persone che vogliono andare in certi posti a rimanere sul nero e sul blu. È chiaro, poi se vedi una vestita di verde, di rosso, di giallo, è perché probabilmente si vuole far vedere, e questo ci sta, perché probabilmente la sua intenzione, la sua indole è partecipare a una serata e farsi vedere. Il buon gusto non si compra al supermercato, quindi ognuno ha il suo gusto, ed è giusto che lo cavalchi e lo metta in mostra. Io sono una persona che non ha deciso, cioè ormai ho fatto 42 anni di carriera, ho deciso di non vestire più le persone secondo quello che penso io, ma aiutare le persone a vestirsi nel modo migliore. Quindi se qualcuno viene da me e mi dice che vuole andare nella scala, starò sempre dalla parte della massima discrezione. E nella realtà poi da me gente che vuole fare, come dire, da contrattare al palcoscenico non ci viene, quindi buon gusto sempre, buon gusto, un abito bene, scuro, una camicia chiara e fine, basta.
Bene, sulla scorta di questo auspicio e di questa indicazione di Massimo Borgia, volevo ringraziare e salutare i radioascoltatori e i partecipanti a questa diretta radio di questa sera, che veramente dicevo prima ad un amico di ritenermi un uomo fortunato, perché avere persone del calibro di quelle che sono intervenute questa sera, voglio dire, con la loro specifica conoscenza della materia, il loro vissuto, come nel caso soprattutto di Daniela Riavarone, anche per il suo prestigio istituzionale, e di Ivan Rota, che come editorialista di Glamour e di Moda, ma Nicola Santini, voglio dire, è stata veramente per me una cosa molto emozionante ospitare Angela Formaggio, Tonia Feltra, insomma, grazie a tutti voi, vi auguro una buona continuazione di serata e un buon Natale, perché questa sicuramente sarà l'ultima puntata del 2022. Grazie
tanti
a
tutti. Auguri, tanti auguri a tutti, anche a tutti gli ascoltatori. Buona serata e buon Natale a tutti.
A presto.